Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Oggi vogliamo parlare di ponti, ponti di umanità che uniscono le persone e ponti diplomatici che creano nuove possibilità di dialogo tra gli stati.
Buongiorno e bentrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti e Gael Curtens.
A Novazzano, a pochi passi dalla frontiera con l'Italia, tutti i mercoledì pomeriggio le porte dell'oratorio si aprono per accogliere un gruppetto di ragazzi provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa. Sono quelli che il linguaggio burocratico definisce minorenni non accompagnati. Lì, per alcune ore, trovano qualche ora di svago e la possibilità di creare ponti con la società che li circonda.
Un nuovo ponte, questa volta tra due stati, è stato gettato il 6 maggio scorso con l'inaugurazione a Roma della nuova ambasciata svizzera presso la Santa Sede. Gael, tu hai incontrato l'ambasciatore Denis Knobel, che si è aggiunto agli altri due ambasciatori svizzeri già presenti nella capitale italiana, quello presso il Quirinale e quello che si occupa di curare i rapporti con le organizzazioni delle Nazioni Unite domiciliate a Roma. Ma andiamo subito a Novazzano, dove Gioele Anni ha trascorso un pomeriggio tra due calci al pallone, una partita di ping pong, sperimentando come l'incontro personale possa contribuire a superare le paure, sia quelle di chi arriva da lontano, sia le nostre.
È un mercoledì pomeriggio di fine autunno a Novazzano. La giornata è nuvolosa, il cielo è grigio e ogni tanto scende una leggera pioggerellina. Fa freddo, ormai l'inverno è alle porte, eppure nel campo da calcio dell'oratorio c'è una scena sorprendente. Una decina di ragazzi sta giocando a pallone. Nonostante il freddo, quasi tutti indossano magliette a maniche corte, alcuni anche i pantaloncini. Si vede che quella partita, per loro, è speciale. Corrono, fanno passaggi e contrasti e quando segnano esultano come i loro idoli che vedono in televisione ai mondiali.
Cristiano Ronaldo è il mio calciatore preferito. Quello che amo di più al mondo. E quando segno un gol nelle nostre partite, voglio festeggiare come fa lui.
Le squadre che si sfidano sul campo dell'oratorio di Novazzano sono composte da alcuni dei minorenni richiedenti l'asilo che sono ospiti del Centro Federale Pasture. Il centro ha circa 220 posti letto, al momento occupati quasi interamente da ragazzi con meno di 18 anni. Provengono in particolare dall'Afghanistan, dall'Iraq o dalla Siria, ma tra loro ci sono anche giovani africani, in particolare dell'Eritrea. Cosa ci fanno questi ragazzi all'oratorio di Novazzano?
Oltre due anni fa, quasi già tre, i responsabili del centro richiedenti l'asilo di Pasture, gestito dalla SEM, ha chiesto ad alcune parrocchie la disponibilità di qualche spazio per permettere gli ospiti di questi richiedenti l'asilo di poter avere dei pomeriggi fuori dal centro, un ambiente sereno.
Chi parla è Don Angelo Crivelli, parroco di Novazzano. Qui, come a Chiasso e a Balerna, le comunità aprono le porte per fare attività con i richiedenti l'asilo. Ancora Don Crivelli.
Nei due anni passati qui a Novazzano c'era l'accordo di accogliere soprattutto le famiglie con i bambini, che abbiamo possibilità di diversi giochi, giochi da tavola, perline, le mamme con i loro piccolini, ecco, amavano fare anche questi giochi un po' più calmi e tranquilli. Invece da qualche tempo abbiamo visto un arrivo massiccio di giovanotti, di minorenni, ragazzi, tutti maschi.
Le parrocchie riflettono un cambiamento che è avvenuto nell'ultimo anno. A partire dall'estate la Svizzera ha conosciuto un nuovo flusso di migranti provenienti in particolare dal Medio Oriente. Dopo il ritorno dei talebani a Kabul, nell'estate 2021, molti ragazzi si sono messi in viaggio dall'Afghanistan per scappare dal regime fondamentalista. Guerra e povertà caratterizzano ancora le realtà di Siria e Iraq, mentre a breve è atteso l'arrivo di profughi che scappano dall'Iran, in subbuglio per le proteste contro il regime degli Ayatollah. Questi giovani partono senza le loro famiglie e vengono accolti nei centri per i richiedenti l'asilo come minori non accompagnati. Don Crivelli, parroco di Novazzano, ormai ha imparato a conoscerli.
La dinamica è un po' diversa, loro amano soprattutto giocare al calcio, poi però a volte rientrano all'interno dell'oratorio. Oppure, ecco, è stato bello per alcune volte un ragazzo dall'Afghanistan ha chiesto la chitarra e l'ho portata, e con un bel gruppo di suoi compagni afghani hanno suonato, cantato per un'ora e mezza di fila, e con una certa commozione si vede che questi canti ricordavano un po' la loro terra.
Tra gli ospiti del Centro Federale d'Asilo Pasture ce n'è uno che ci racconta la sua storia. È il ragazzo che quando fa gol a calcio esulta come Cristiano Ronaldo, con quel salto all'indietro che è diventato un gesto mitico per i giovani aspiranti calciatori di tutto il mondo. Ma in realtà questo 17enne, che è scappato da una città nel nord dell'Afghanistan, non sogna di diventare un giocatore di calcio.
Il mio sogno è diventare un bravo dottore e mettermi a disposizione della gente qui in Svizzera.
È arrivato da meno di un mese al centro Pasture, dopo un viaggio che in varie tappe è durato oltre un anno. La sua esperienza nel centro d'asilo, racconta, è molto positiva.
Ho un bel rapporto con il personale del centro. Sono gentili e attenti. C'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Li voglio davvero bene.
Gli chiediamo se riesca ad avere contatti con la sua famiglia, ma la risposta è negativa. Da oltre un anno e mezzo non ha modo di parlare con i genitori, i parenti o gli amici. La domanda successiva è se pensa, un giorno, di poter tornare in Afghanistan.
Al momento credo di no, e non so quando potrò andare di nuovo nel mio paese. Ma ora sono contento, mi trovo bene con le persone, mi piace la cultura della Svizzera e non ho intenzione di tornare in Afghanistan, perché là ci sono molti problemi. Voglio rimanere qui perché ora la Svizzera è tutto per me. La sento come casa mia ed è qui che sono felice.
Ci spostiamo all'interno dell'oratorio, dove la sfida si trasferisce sul tavolo da ping pong e sul biliardino.
Li vedevo la televisione, te li fanno vedere, sai, gli sbarchi, chi è morto, i bambini anche sulle spiagge. Ti fermi quei 5 minuti e dici, poverino, no? Magari gli dici una preghiera, però poi cambi canale e il momento è finito, è passato, non te lo ricordi più. Quando hai occasione comunque di toccarli con mano e di ascoltare dalla loro voce quello che hanno vissuto, e ti si apre un mondo.
La signora Bruna Clerici Gagliardini è membro del consiglio pastorale e custode dell'oratorio di Novazzano. Insieme al diacono Marcel Mattana e ad altri collaboratori e collaboratrici della parrocchia, in questi anni ha incontrato i richiedenti l'asilo del centro Pasture.
Con vissuti impressionanti, nel senso che chi è stato in mare e ha visto morire il fratello, il cugino, praticamente tutta la famiglia, eppure te lo racconterò col sorriso sulle labbra che tu dici. Cioè io mi flagellerei, no? Perché non è una cosa così, insomma. Eppure loro probabilmente qua davvero scappano da qualcosa talmente orribile che qua per loro è la terra promessa, veramente.
Tra i tanti incontri in questi 2 anni, da quando la parrocchia di Novazzano ha iniziato a ospitare per un pomeriggio a settimana i richiedenti l'asilo del centro Pasture, Bruna Clerici Gagliardini ricorda in particolare alcuni episodi con le donne in arrivo dal Medio Oriente.
Quest'estate, che avevamo ancora il momento delle famiglie, che arrivavano le famiglie, di solito arrivano sempre, raramente, i papà, ce ne sono stati pochi, di solito sono le mamme con i figli. Queste signore che sono arrivate, noi avevamo su i Bermuda, ci hanno guardato male perché con le gambe scoperte, caspita Anna, ma non puoi, ti devi coprire, no? E a spiegargli. E invece un'altra volontaria che parlava appunto con Don Angelo e con Marcel e l'hanno vista e le sono girate intorno, proprio lontane, e poi lei ha visto qual era il problema, è andata là e gli ha detto ma cioè, cosa c'è che non va, no? Mai non vi mettete a fare le cose, le attività. E no, perché tu parli con gli uomini e non si può parlare con gli uomini. È stato impressionante.
Quando si incontrano persone con vissuti culturali così diversi, è possibile far convivere le differenze. Ancora Bruna Clerici Gagliardini, dell'oratorio di Novazzano.
Secondo me sì, però ci vuole tanta, tanta pazienza e soprattutto devi essere aperta, perché se cominci a dire no, io sono così, tu sei venuto in Svizzera e ti devi adeguare, è vero, perché ci sono delle regole, giustamente le devi rispettare. Però secondo me ogni caso è a sé, non puoi generalizzare, mettere tutto in uno stesso contenitore, perché ripeto, ogni persona ha un vissuto a sé, non puoi sapere che cosa c'è dietro.
Il 2022 è un anno di particolare pressione migratoria per la Svizzera e anche per il Ticino. A livello federale sono circa 80.000 le richieste d'asilo presentate, di cui oltre 65.000 riguardano i profughi ucraini fuggiti dalla guerra. Prudenza, saggezza e integrazione sono i valori a cui Papa Francesco si è spesso richiamato nel parlare di accoglienza. Don Angelo Crivelli, parroco di Novazzano, offre il suo punto di vista con l'esperienza degli incontri fatti ogni settimana in oratorio.
Capisco che a volte la nostra gente, la nostra popolazione, anche chi viene in chiesa, ha un po' timore di essere invasi, il timore che la barca è piena, di non poterli accogliere tutti. Intanto a volte dico alla gente, ricordiamoci di quando i nostri nonni e bisnonni sono emigrati, no, per cercare lavoro e avere una vita più dignitosa. E dall'altra dico a loro, venite al mercoledì pomeriggio e guardateli in faccia e avreste il coraggio di dire tu vattene. Quando si incontra la persona si cambia un po' l'idea, perché è davanti persona umana che potrebbe essere il tuo figlio, la tua figlia, mio fratello. Ecco, solo questo.
Voltiamo pagina ora e facciamo un salto da Novazzano a Roma. Qui tu, Gael, hai incontrato l'ambasciatore Denis Knobel, che per il nostro paese si occupa dei rapporti con il Vaticano.
C'è una dimensione storica sicura, perché diciamo che la tappa finale di un lungo processo di normalizzazione delle nostre relazioni bilaterali.
L'ambasciatore Denis Knobel da pochi mesi vive e lavora a Roma, dove rappresenta il nostro paese presso la Santa Sede. È il primo ambasciatore della storia diplomatica svizzera a curare in loco, a pochi passi dalla città del Vaticano, i rapporti con il minuscolo Stato, sede del pontefice e della sua curia. L'ambasciatore Knobel fino a pochi mesi fa curava gli interessi della Svizzera nei confronti del Vaticano a partire da Lubiana, la capitale della Slovenia. A maggio di quest'anno la nuova sede romana, ubicata in via Crescenzio nel quartiere Prati, è stata inaugurata alla presenza del presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Tuttavia per ora l'ambasciatore Knobel è appoggiato in un ufficio a Piazza del Popolo in attesa che finiscano i lavori della nuova sede. Ma perché parlare di normalizzazione dei rapporti bilaterali? Andiamo indietro di una trentina d'anni.
Fino al 1991 non avevamo un ambasciatore presso la Santa Sede. Era i tempi dell'affare del vescovo Haas e avevamo bisogno di trovare soluzioni anche come Dipartimento degli Affari Esteri, e allora lì hanno nominato un primo ambasciatore in missione speciale, che non è ancora un vero ambasciatore straordinario e plenipotenziario. Quello è venuto solo nel 2004. Ecco, e adesso nel 2021 2021 abbiamo fatto questo ultimo passo di creare un'ambasciata residente qui, come tutti gli altri stati, diciamo, che hanno le ambasciate qui a Roma.
Affinché le autorità federali riconoscessero la necessità di avere un rappresentante diplomatico per il Vaticano, ci sono volute le polemiche attorno alla nomina dell'ultraconservatore Wolfgang Haas alla testa della diocesi di Coira. Ma quali sono i compiti di un ambasciatore presso la Santa Sede? Quali interessi deve difendere? Ambasciatore Knobel, nel suo caso immagino c'è la tutela dei nostri connazionali, quindi le guardie svizzere, ma anche diversi prelati che fanno parte della Curia Romana.
Questi sono gli interessi consolari, vuol dire che come cittadini svizzeri che vivono sul territorio del Vaticano hanno naturalmente tutti i servizi consolari e, giusto per menzionare, siamo la più grande comunità straniera residente in Vaticano, abbiamo più di 200 svizzeri lì su una popolazione di 800.
Questo per quanto riguarda i servizi consolari, ma quali sono gli interessi della Svizzera nei confronti di uno Stato che ha un capo religioso e una forma di governo teocratica?
Diciamo che il Vaticano non è un posto normale. Però abbiamo dei interessi da difendere. In primo luogo, naturalmente, interessi politici. Io li vedo soprattutto nella politica estera, dove, diciamo, cerchiamo di lavorare insieme, di promuovere un mondo magari un po' migliore, con un po' più di diritto, un po' meno di guerre. Abbiamo, diciamo, dei interessi, per esempio, nell'ambito dei diritti umani, la promozione della pace. E lì abbiamo gli stessi interessi e in questo senso lavoriamo insieme. Poi ci sono interessi sul livello dell'immagine. È chiaro che, per esempio, la Guardia Svizzera Pontificia è naturalmente una carta di visita per il nostro paese, rappresentano esattamente i nostri valori, no? La serietà, professionalità, loyalty, eccetera. In questo senso possiamo anche, diciamo, lavorare su questa immagine nostra con milioni di turisti che fanno le fotografie con le guardie, eccetera. E terza, naturalmente, abbiamo una constituency molto importante in Svizzera che è rappresentata dalla Chiesa o dalle Chiese, perché naturalmente ci sono le diverse Chiese che si interessano alla Santa Sede e al lavoro del Santo Padre, e naturalmente lì noi cerchiamo anche di aiutare, anche se non siamo rappresentanti della Chiesa, noi siamo rappresentanti dello Stato svizzero.
Lei ha parlato di valori, di promozione della pace, di diritti umani, di un certo spirito ecumenico. Proprio su queste basi, poco più di 100 anni fa, furono ripristinati i rapporti tra Svizzera e Vaticano, dopo decenni di gelo diplomatico.
L'8 novembre del 1920, 2 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Svizzera e la Santa Sede hanno organizzato una grande iniziativa umanitaria per i soldati francesi, tedeschi, cattolici, protestanti, e potevano venire in Svizzera anche grazie alla Croce Rossa, e sono venuti in più di 70.000, 80.000 in questi tempi, era una grande operazione. Questo era il ristabilimento delle relazioni diplomatiche. Quello che c'è di interessante su questo processo di avvicinamento è che sono stati due consiglieri federali ticinesi. Nel 1920 era Giuseppe Motta come ministro degli affari esteri, oggi è Ignazio Cassis, che hanno fatto questi passi decisivi.
Proprio questo dialogo umanitario porta nel 1920 il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta, che tra l'altro quell'anno è presidente della Confederazione, a proporre ai colleghi la riapertura di una nunziatura nella Berna federale, una nunziatura che rappresenti il Papa davanti a tutta la Svizzera.
Abbiamo raggiunto al telefono lo storico Lorenzo Planzi, esperto delle relazioni tra Vaticano e Confederazione. Lui dice che in realtà i rapporti tra questi due piccoli stati hanno radici antiche.
Diciamo che i rapporti tra la Svizzera e la Santa Sede sono antichi, risalgono alla fine del Cinquecento. L'Annunziatura di Lucerna è addirittura la seconda rappresentanza estera più antica nella vecchia confederazione. Più antica è soltanto l'ambasciata di Francia a Soletta, tra Svizzera e Santa Sede. I rapporti sono stati vivi nei secoli, ma questi rapporti si fanno via via più difficili nel corso dell'Ottocento, perché avviene uno scontro e diverse incomprensioni tra la cattolicità di Roma e il radicalismo politico di Berna.
Se pensiamo che oggi il motore della normalizzazione dei rapporti bilaterali è stato un liberale radicale, cioè il presidente Cassis, non possiamo che constatare una diversità di approccio tra il radicalismo elvetico nell'Ottocento e quello odierno.
Diciamo che il radicalismo era la tendenza dominante e aveva una connotazione abbastanza anticlericale, e quindi si creano diverse incomprensioni già a partire dai primi decenni del secolo, poi alla creazione dello Stato federale nella nuova Costituzione 1848. I gesuiti sono esclusi dalla Svizzera.
Cioè un ordine religioso viene bandito dal territorio elvetico. Oggi sarebbe un fatto clamoroso. Quali furono le motivazioni?
Diciamo che i gesuiti erano un po' visti come i rappresentanti del Papa oltre le Alpi, e quindi questa tendenza radicale non li tollerava, e soprattutto temevano la loro influenza sulle scuole confessionali svizzere. Ma diciamo che questa è solo una scintilla rispetto agli anni che seguiranno, perché il vero scontro avviene nel tempo del Kulturkampf, quindi siamo negli anni del 1870 circa, quando diciamo che quelle che prima erano delle scintille diventano un vero e proprio scontro. E si pensa in particolare al caso di Ginevra, quando la Santa Sede nomina un vescovo nella persona di Gaspard Mermiot. A Ginevra non c'era più un vescovo dai tempi della Riforma protestante. Ecco che il governo ginevrino chiede al Consiglio federale la sua espulsione, che viene accordata nel 1873, e quindi Gaspard Mermiot durante 10 anni è esiliato dalla Svizzera.
La decisione del Consiglio federale di aprire a Roma una rappresentanza presso la Santa Sede inizialmente non era piaciuta alla presidente della Chiesa evangelica riformata in Svizzera, la pastora Rita Famos, che temeva particolarismi politici a favore della confessione cattolico romana. Il Dipartimento federale degli affari esteri dovette assicurarle che questo non avrebbe cambiato le relazioni tra la Confederazione e le chiese cristiane, cattolica e riformata. Ottenute le dovute garanzie, la pastora Famos lo scorso 6 maggio si era recata in Vaticano per assistere al giuramento di 36 nuove guardie svizzere, insieme ad una delegazione svizzera con il presidente Cassis e i due presidenti delle Camere federali, la prima cittadina Irene Kellin e Thomas Hefti. Insomma, le relazioni tra Svizzera e Santa Sede sono state segnate ripetutamente da conflitti di natura politica e confessionale, e ci sono voluti ben 100 anni per arrivare ad una reciprocità nelle relazioni diplomatiche. Lorenzo Planzi.
È vero che si sono aspettati 100 anni per avere anche da parte svizzera un'ambasciata presso la Santa Sede nella città eterna, e questo sicuramente è anche un risultato della storia e anche soprattutto un frutto dell'ecumenismo e dei buoni rapporti che ci sono in Svizzera, ecco, tra le diverse confessioni cristiane.
Vista la particolare natura del compito che è chiamato a svolgere, all'ambasciatore Knobel ho chiesto se è credente. Ecco cosa mi ha risposto.
Sì, sono credente, io sono protestante e mi definisco come cristiano. Io, per me è più importante la mia relazione con la spiritualità, con Dio, Gesù Cristo, che quale istituzione ecclesiastica eccetera la rappresenta. Penso che è importante per questo mestiere di avere questa dimensione spirituale, perché fa parte proprio del mondo nel quale uno lavora e vive ogni giorno.
Cosa le piace di più del suo mestiere?
Beh, il mondo diplomatico è un mondo affascinante. Si tratta di conoscere nuove culture, nuovi contesti sconosciuti e non solo conoscere, ma anche integrarsi, no? Cercare di veramente capire come funzionano le cose. Questo è possibile quando uno è presente, quello è molto più difficile quando uno viene da fuori, e questo fa parte, diciamo, dei lati positivi di questa decisione del Consiglio federale. Al centro della diplomazia ci sono donne e uomini che si incontrano, e lì c'è questo aspetto del dialogo, di avvicinarsi, di cercare intese, di cercare consensi, anche se non siamo sempre d'accordo. E questo fa parte dell'arte della diplomazia, che è una cosa che uno anche impara, e questo è quello che noi abbiamo da portare.
Sarà un caso, ma sta di fatto, che il primo ambasciatore svizzero presso la Santa Sede con residenza a Roma è un protestante, mentre Papa Francesco è il primo pontefice gesuita della storia, appartenente cioè proprio a quell'ordine religioso che in Svizzera fu interdetto con un articolo inserito nella Costituzione federale del 1848 e abrogato solo nel 1973 con una votazione popolare. Quasi 150 anni fa, i rapporti tra Svizzera e Vaticano sembravano irrecuperabili. Oggi possiamo dire che ne è passata di acqua sotto i ponti, e se la diplomazia è un'arte, saprà continuare a costruire ecumenicamente quei ponti di dialogo nell'interesse di tutti e tutte noi.
Prima di chiudere vorremmo segnalarvi una bella iniziativa ecumenica promossa in occasione del Natale, la Luce della Pace.
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall'olio donato a turno da diverse nazioni. A dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse a Natale in oltre 30 paesi.
La Luce della Pace giungerà anche in Ticino. Domenica prossima a Lugano alle 17 una fiaccolata porterà la Luce della Pace dalla Chiesa di Sant'Antonio alla Chiesa Riformata di Viale Cattaneo. Anche questo un ponte tra diverse confessioni cristiane.
E con questa bella immagine di pace, da Gael Kurtens e Luisa Nitti, l'augurio di trascorrere una serena domenica d'avvento.